Siete invitati a prendere posto. Allora, benvenuti a tutti e a tutti. Saluto i consiglieri e le consigliere, saluto gli assessori, saluto il gentile pubblico e soprattutto ringrazio i funzionari che sono presenti qua insieme alla segreteria, soprattutto alla dottoressa Maria Maimone, direttore del Municipio 1 Centro Est, così come la dottoressa Lucia Paudice, funzionario amministrativo, e le segretarie Anna Ciccarelli, Giada Chiorra e Ornella Gallotti. Grazie a voi. Bene, iniziamo oggi e iniziamo con una prima adempimento, che è quello dell'appello, nell'aprire questa prima seduta del Consiglio del Municipio Centro-Est. Mi siedo. Oltre a me come presidente, Aloy Fabrizio, Brundo Federico, Cavalleri Federica, Cosso Stefania, che ci segue da remoto. Stefania?
Mi confermo, buongiorno presidente.
Buongiorno a lei. Cozzolino Pierpaolo Roberto, Dore Luca, Garrone Luigi Filippo, Giaretti Tommaso Antonio, Lintas Eleonora, Lo Giaccolino, Lucente Massimiliano, Maione Mariangela, Marziano Daniela, Massa Massimiliano, Novarini Daniele, Olivieri Paola, Paoletti Tommaso, Parisi Elena, Raffetti Federico, Righetti Giorgio, Rossi Maria Adelia, Rossi Giampaolo, Toso Davide, Viazzi Remo, che risulta assente. Assente giustificato. Bene. Dunque dichiariamo presenti numero 24 consiglieri, un consigliere assente giustificato. Il numero legale c'è e dunque apriamo la seduta. Bene. Allora, intanto come primo passaggio vorrei nominare i tre scrutatori che possono aiutarci nelle operazioni di spoglio, che sono Tommaso Paoletti, Eleonora Lintas e Daniela Marziano. Vi ringrazio. Bene. Ora procediamo alla prima delibera, che è questa. Ah, ecco, grazie. Allora, mi ricordano che bisogna fare attenzione ad una cosa, ovvero all'articolo 15, comma 8, fate salve le riprese e le diffusioni delle sedute consigliari effettuate direttamente dal municipio, i soggetti terzi che intendono eseguire eventuali attività di videoripresa e diffusione delle sedute pubbliche del Consiglio Municipale dovranno presentare apposita istanza di autorizzazione diretta al Presidente del Consiglio Municipale. Questo ovviamente non si escludono le fotografie, ma le riprese dell'intera seduta del Consiglio, questa è normata dall'articolo che adesso vi ho letto. Bene, ora procediamo alla prima. Allora, procediamo alla prima delibera, che ha per oggetto l'esame della condizione degli eletti e la convalida delle elezioni del Presidente del Municipio e dei consiglieri, a norma del capo secondo titolo terzo del decreto legislativo 18 agosto del 2000, tratto dal testo unico degli enti locali. Allora, visto il decreto legislativo pronunciato, delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ed in particolare all'articolo 41, il quale dispone che nella prima seduta il Consiglio Comunale prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti, a norma del capo secondo, titolo terzo, e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcune delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69 del testo unico degli enti locali. Ai sensi dell'articolo 69,1 del sopracitato statuto e dell'articolo 25 bis del regolamento per il decentramento e la partecipazione municipale approvato, il Presidente del Municipio convoca entro il termine perentorio di 30 giorni dalla proclamazione degli eletti la prima seduta del Consiglio Municipale che si tiene entro i successivi 10 giorni. Dal verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale per le elezioni municipali del 25 e del 26 maggio, datato 29 maggio 2025, risultano le seguenti comunicazioni. E ancora che ai proclamati eletti è stata notificata dall'articolo 61 del regolamento per il decentramento e la partecipazione municipale l'avvenuta elezione alla carica di presidente e consigliere municipale a seguito delle consultazioni del 25 e del 26 maggio 2025. L'articolo 41,1 del TUEL, il quale dispone che nella prima seduta il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del titolo e dichiarare l'ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69 del medesimo TUEL e nel caso siano presentate opposizioni da parte dei consiglieri, l'esame delle condizioni degli eletti dovrà essere prioritario rispetto alla convalida degli altri consiglieri. L'articolo 68,6 lettera A dello Statuto Comunale, che attribuisce al Consiglio Municipale, tra le altre funzioni istituzionali, la convalida degli eletti. L'articolo 26 del regolamento del decentramento e la partecipazione municipale, che rinvia alle vigenti norme di legge in tema di elezione del Consiglio Comunale, nonché alle previsioni dello Statuto per quanto riguarda le situazioni di ineleggibilità, incompatibilità, dimissioni e surrogazioni dei consiglieri municipali. Ancora l'articolo 27,3 del citato regolamento, che recita le cause di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità, sospensione e decadenza previste dalla legge e dallo statuto per le consigliere circoscrizionali si applicano anche ai consiglieri municipali. Ancora l'articolo 27,7 del citato regolamento, secondo cui è causa di incompatibilità anche l'elezione in consiglio comunale, in altro consiglio municipale e la nomina ad assessore comunale ed assessore municipale anche presso altro municipio. Articolo 47 del regolamento per il decentramento e la partecipazione municipale delle cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità alla carica del presidente del municipio. Preso atto che non risulta presentata ad oggi alcuna denuncia di causa di ineleggibilità e incompatibilità nei confronti dei neoeletti che, ai sensi dell'articolo 18,6 del regolamento per il decentramento e la partecipazione municipale, la signora Federica Cavalieri ha dichiarato in sede di presentazione delle liste che in caso di elezioni avrebbe scelto la lista Fratelli d'Italia, a lei collegata come candidata presidente. Della dichiarazione di rinuncia alla carica presentata da Francesca Coppola, appartenente alla lista Alleanza Verdi e Sinistra, assunta a protocollo generale dell'ente e il numero 0266505, con la quale la medesima dichiara di rinunciare all'incarico di consigliera municipale e rilevato che il seggio resosi conseguentemente vacante è attribuito a norma dell'articolo 29,2 del regolamento per il decentramento e la partecipazione municipale a Federico Brundo, candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. Atteso che ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto Comunale, seguono i vari commi, del regolamento per il decentramento e la partecipazione municipale, la carica di assessore municipale è incompatibile con la carica di consigliere municipale. Pertanto, qualora un consigliere municipale assunta la carica di assessore municipale, Cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina di assessore e al suo posto subentra il primo dei non eletti della medesima lista. Per cui, ai sensi dell'articolo 69, il presidente del municipio nomina i componenti della giunta. Tra questi, il vicepresidente del municipio dell'avvenuta nomina ne dà comunicazione al consiglio municipale nella prima seduta successiva alle elezioni. Ancora preso atto, pertanto, della nomina ad assessore del signor Alberto Cattaneo, il seggio resosi vacante nella lista Partito Democratico Silvia Salis Sindaca deve essere attribuito, ai sensi dell'articolo 64,1 dello Statuto Comunale, al candidato che nella stessa lista segue immediatamente l'ultimo eletto, come di seguito riportato. Elena Parisi, Partito Democratico, Silvia Salis, Sindaca. Tutto ciò premesso, a seguito delle motivazioni esposte in premessa, invita il Consiglio a prendere atto della cessazione della carica di consiglieri dei signori Francesca Coppola e Alberto Cattaneo e del subentro dei consiglieri i signori Federico Brundo ed Elena Parisi. Interpellati i presidenti perché si pronunciano sull'esistenza di eventuali cause di ineleggibilità e incompatibilità proprie nei confronti dei proclamati eletti e dei sostituti, precisando che nel caso siano presentate opposizioni da parte dei consiglieri, l'esame delle condizioni degli eletti dovrà essere prioritario rispetto alla convalida degli altri consiglieri. Dato atto ancora che ai proclamati eletti è stata tempestivamente notificata a termine dell'articolo 61 del testo unico del regolamento per il decentramento e la partecipazione municipale, l'avvenuta elezione a consigliere municipale a seguito della consultazione del 25 e del 26 maggio. Dunque, si delibera di prendere atto di tutto quanto richiamato in narrativa e conseguente convalidare ad ogni effetto, giusto? A norma del capo secondo titolo terzo del decreto legislativo del 18 agosto del 2000, dell'articolo 27,3 del regolamento per il decentramento e la partecipazione municipale, approvata così rispettivamente: l'elezione di Simona Cosso a presidente del municipio Centro-Est, l'elezione dei seguenti candidati alla carica di consiglieri municipali. Per la lista 1, Alleanza Verdi-Sinistra, Fabrizio Aloi, Pierpaolo Roberto Cozzolino, Federico Brundo. Per la lista Partito Democratico, Silvia Salis Sindaca, Davide Toso, Eleonora Lintas, Giampaolo Rossi, Daniele Novarini, Maria Adelia Rossi, Luca Dore, Tommaso Paoletti, Elena Parisi. Per la lista Movimento 5 Stelle, Lucente Massimiliano. Per la lista Civica, Silvia Salis Sindaca, Giorgio Righetti, Paola Oliveri. Per la lista Fratelli d'Italia, Federica Cavalleri, Tommaso Antonio Giaretti, Luigi Filippo Garrone, Lino Lo Giacco. Lista Bucci Noi Moderati, Orgoglio Genova, Massimiliano Massa, Stefania Cosso. Picciocchi Sindaco, Vince Genova. Daniela Marziano, Federico Raffetti, Mariangela Maione. E per la Lega, Remo Viazzi. Il Presidente propone di dichiarare la presente deliberazione. Ma questa la votiamo. Ok, scusate. E fin qua, scusate, ma abbiamo dovuto leggere una serie di articoli che sono stati necessari. Per questo motivo adesso chiediamo la prima votazione, che sia una votazione palese per alzata di mano. Grazie. Favorevoli? Bene. Contrari? Vediamo. Astenuti? Ah, bene, approvata all'unanimità. Bene. Ora, per rendere immediatamente la presente deliberazione la vogliamo rendere immediatamente eseguibile, dunque, ai sensi dell'articolo 134 e del decreto legislativo 26 del 2000, al fine di procedere con tempestività agli adempimenti connessi con il presente atto, vi chiediamo nuovamente di votare. Favorevoli? Grazie. Contrari? Ah, sì, è vero. E astenuti, anche questa è l'unanimità. Ci siamo dimenticati della nostra Stefania Cosso. Consigliera Cosso,
Favorevole.
sia nella prima che nella seconda, immagino. Oh,
Confermo.
grazie. Bene, allora è immediatamente eseguibile e con questo abbiamo concluso la delibera numero uno. primo delibera. Un applauso. Bene, allora, a questo punto abbiamo... Allora, abbiamo la nomina dei componenti della giunta, bene, abbiamo questo. Scusate, i nomi della componente della giunta, vero? Ok, allora. Procediamo alla nomina dei componenti della giunta municipale e del vicepresidente del municipio, che è contestuale all'attribuzione delle deleghe per materia agli assessori municipali. Allora, la presidente, visti i risultati della consultazione elettorale tenutasi il 25 e il 26 maggio 2025 per l'elezione del presidente del consiglio municipale e del consiglio municipale richiamati, l'articolo 64,1 del vigente statuto del Comune di Genova, adottato con delibera del Consiglio Comunale, e dell'articolo 50,1 del vigente regolamento per il decentramento e la partecipazione municipale, adottata con delibera del Consiglio Comunale del 2 giugno 2007, a norma dei quali la giunta è nominata dal presidente del municipio ed è composta dal presidente stesso e da un numero di assessori non superiore a 3, di cui uno con funzioni di vicepresidente di municipio. Ancora, l'articolo 64,1 del regolamento per il decentramento, i quali stabiliscono che i componenti della giunta municipale possono essere nominati anche al di fuori dei componenti del consiglio municipale fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alle cariche di consigliere municipale, salve le altre cause di incompatibilità stabilite dalle leggi, nonché nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini ai sensi di legge. L'articolo 64,1 e l'articolo 50 del regolamento per il decentramento, i quali stabiliscono che la carica di assessore municipale è incompatibile con la carica di consigliere municipale. Ancora l'articolo 69, il quale stabilisce che il presidente del municipio nomina i componenti della giunta e il vicepresidente del municipio ai sensi dell'articolo 64 e nel rispetto di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi ai sensi di legge, che dà comunicazione dell'avvenuta nomina del Consiglio Municipale nella prima seduta alle elezioni. Ancora l'articolo 45 e l'articolo 50 del regolamento per il decentramento, ai sensi dei quali il Presidente del Municipio attribuisce le deleghe agli assessori municipali, e incluso il Vicepresidente del Municipio, di norma alla luce delle competenze delle commissioni consigliari permanenti. E in ultimo l'articolo 48,1 del regolamento per il decentramento, a norma del quale il vicepresidente del municipio, in quanto componente della giunta, è nominato dal presidente del municipio secondo la modalità di cui è stato richiamato l'articolo 64 dello statuto. Attesta l'opportunità di conferire le deleghe agli assessori secondo le norme e i principi statutari e regolamentari. E dunque la nomina è questa. Quali componenti della giunta municipale? Alberto Cattaneo. Con delega a affari istituzionali, revisione regolamento e statuto, manutenzioni, sostenibilità ambientale e territorio, urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, mobilità sostenibile e attiva, demanio. La seconda assessora, Maria Michela Tacchini, con delega a welfare politiche sociali, politiche educative, edilizia scolastica, diritti dei bambini e degli adolescenti, servizi alla persona, benessere e salute mentale, famiglie, terza età, diritti delle persone con disabilità, sicurezza e coesione sociale, manifestazione ed eventi. L'assessore Andrea Visentin, con delega a politiche attive del lavoro, commercio di prossimità, turismo, deor, rapporti con i CIV, patrimonio, antimafia e contrasto al gioco d'azzardo, diritto alla casa. All'assessore Alberto Cattaneo viene inoltre conferito l'incarico di vicepresidente del municipio, con tutte le competenze previste dallo statuto del Comune di Genova e dal regolamento per il decentramento. Dispone che siano riservate al presidente le seguenti deleghe: bilancio, trasparenza, riforma dei municipi, grandi trasformazioni urbane, comunicazione istituzionale, comunicazione esterna, welfare, educazione, rapporti con le associazioni, processi di partecipazione, welfare culturale e innovazione, creatività e politiche giovanili, università, sport, cura e valorizzazione del verde e del paesaggio, ciclo dei rifiuti e rapporti con AMIU, consigli di municipio dei ragazzi e delle ragazze, benessere degli animali, biblioteche, economia della notte. Ciascun assessore sottoscriverà copia del presente provvedimento per accettazione dell'incarico e della delega attribuita, assumendo contestualmente tutti i diritti, le facoltà e gli obblighi connessi. Ai sensi dell'articolo 69,1 del vigente statuto del Comune di Genova, il Presidente darà comunicazione al Consiglio Municipale dell'avvenuta nomina degli assessori e del presente provvedimento nella prima seduta successiva alle elezioni. Posto questo, andiamo a votazione. No, questo l'ho già nominato, perfetto. Questa è la comunicazione e questa è la comunicazione della Giunta. Bene. Immediatamente esecutiva. Ora procediamo invece alla presentazione, dopo aver presentato. Federica Cavalieri vuole intervenire? Prego. Prego.
Lega, ecco, grazie. Volevo delle specifiche per quanto riguarda la delega dell'assessore Cattaneo riguardante il demanio, cioè mi sembra una delega nuova e volevo sapere in cosa consiste, cioè se nei rapporti tra comune e municipio per quanto riguarda il lavoro appunto sul demanio o delle specifiche. Grazie.
Diciamo che la ringrazio della domanda. Come lei ha ben inteso, riguardano esattamente questo, cioè i rapporti fra il municipio, diciamo, e il comune rispetto a questa materia. Grazie. Bene, adesso, dopo avere, diciamo, confermato i consiglieri e presentato la giunta, credo che sia importante in questo momento presentare quelle che sono le linee programmatiche che guideranno, diciamo, il nostro municipio, ovvero appunto il nostro programma per i prossimi anni. Una breve premessa che fa parte di queste linee programmatiche, ovvero noi sappiamo come Genova, l'abbiamo detto più volte, sia una città policentrica, capace di generare nuovi centri ma anche nuove periferie. In questi anni noi sappiamo e abbiamo visto che le povertà sono aumentate insieme alle diseguaglianze sociali, culturali ed economiche. Oggi sappiamo che si può essere poveri pur lavorando e restare poveri anche dopo una vita di lavori. La precarietà lavorativa colpisce duramente tante persone della nostra città, anche del nostro municipio, soprattutto i giovani e le donne, alimentando così un'insicurezza e una sfiducia nel futuro, che è una delle cause principali della denatalità anche nella nostra città. C'è un bisogno urgente, dunque, di giustizia sociale. Benvenuto, consigliere Viazzi. C'è un bisogno urgente di giustizia sociale, di dignità per il lavoro, di restituire fiducia, coraggio e speranza a tutti e a tutte. Di fronte a questa frammentazione vogliamo rispondere con una visione unitaria di città e di municipio, che vuol dire scusate, unitarietà di servizi, sostenibilità, qualità della vita e coesione territoriale. Noi proponiamo un'alternativa chiara, una visione che mette al centro chi vive nel nostro territorio. Chiediamo un modello di città che risponda ai bisogni delle persone, con spazi pubblici curati e accessibili, con servizi diffusi, commercio di prossimità tutelato, mobilità sostenibile ed equilibrio tra residenza e turismo. Ma per realizzare tutto questo, crediamo sia necessaria ricostruire una regia pubblica in grado di armonizzare lo sviluppo, l'inclusione e la vivibilità, al fine di costruire una governance condivisa, che sappia sostenere economicamente le realtà del territorio, ma anche monitorare concretamente i risultati attraverso tavoli mensili di verifica e di interventi correttivi. Vogliamo un nuovo patto fra cittadine, cittadini e istituzioni. Questo è il nostro programma, che è fatto, diciamo, di un percorso collettivo che è stato scritto dopo aver ascoltato le persone e soprattutto attraverso processi di partecipazione. E sarà collettivo anche il lavoro che noi vogliamo fare del prossimo municipio, che debba essere più giusto, crediamo più inclusivo e più vivibile. Allora, in collaborazione con l'amministrazione comunale, vorremmo partire dalla riforma dei municipi per riconsegnare una nuova potestà normativa, decisionale, economica e rimettere al centro la partecipazione democratica. Il nostro programma per il municipio del Centro-Est dunque rimette al centro la politica municipale affinché il decentramento torni ad essere uno strumento efficace di ascolto, consultazione, condivisione, con una chiara direzione capace di migliorare la vita di tanti. Per questo il municipio e con tutte le sue articolazioni dovrà essere una casa di vetro, accessibile nei dati, nelle informazioni che devono essere necessarie per poter partecipare con consapevolezza in diversi momenti, sia della programmazione, dell'azione amministrativa, sia in quelle decisionali. Le nostre linee programmatiche mirano ad autonomia, potere di azione, risorse economiche, strumenti tecnici per dare corpo, agli indirizzi di governo e all'amministrazione del territorio. Vogliamo anche restituire dignità al nostro municipio a partire dall'individuazione di una sede che possa favorire l'ascolto, la partecipazione della cittadinanza. E a questo proposito, legalità e trasparenza amministrative devono essere una priorità per contrastare ogni interesse privato o corruzione. Il nostro programma prevede altresì il potenziamento, come dicevamo, del percorso della partecipazione. Per passare ad un secondo punto, crediamo che il diritto alla casa e all'abitare siano una priorità. Il municipio di Centro-Est rappresenta una pluralità di quartieri, di contesti sociali diversi, e contesti economici ancora differenti tra loro, che possono essere mondi lontani anche nella prossimità geografica, da Castelletto, Regina, Lagaccio, passando per il Molo, il centro storico, Portoria, Carignano. Il nostro municipio è uno spazio urbano ricco di storia, di identità e di complessità. E il centro storico, vediamo che invece molto spesso si sta spopolando di attività di prossimità, si sono ridotte, le politiche di sicurezza si sono rivelate talvolta inefficaci e il tessuto sociale si è progressivamente indebolito. E allora crediamo che la questione abitativa sia uno dei nodi critici da affrontare. E soprattutto attraverso una visione integrata del fenomeno contro una desertificazione abitativa. In particolare nel centro storico sta vivendo questa progressiva desertificazione. Il 10% della popolazione è scomparsa in pochi anni, mentre la diffusione non regolamentata degli affitti turistici ha stravolto il tessuto sociale e economico del quartiere. Un territorio è fatto soprattutto da chi lo abita. Servono allora investimenti pubblici per il recupero e il restauro di edifici storici, interventi per l'ampliamento del patrimonio abitativo pubblico e la riqualificazione per l'accessibilità di immobili ad alloggi sfitti e già dentro il patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica. Bisogna aumentare la disponibilità degli alloggi per la residenzialità e permettere di contrastare discriminazioni del mercato, promuovere soluzioni abitative inclusive come l'eco-housing e calmierare i prezzi degli affitti, andando incontro alle tante fragilità che esistono nel nostro territorio, dove sono presenti il 60% di famiglie unipersonali. Una riqualificazione urbana è necessaria, ma che sia un'inclusione sociale. L'altro importante tema è quello del prendersi cura, ovvero dei servizi di prossimità. In questi anni abbiamo assistito ad una vera e propria desertificazione dei servizi. Vogliamo rimettere al centro l'attenzione alle persone, ai loro bisogni, potenziando le infrastrutture sociali, i servizi di prossimità, in un'interazione che sia socio-sanitaria ed educativa. Serve allora una politica di investimento efficace e funzioni e servizi ad uso sociale. Servizi di assistenza alla persona, alle associazioni culturali e ricreative, fino alla dislocazione di uffici amministrativi comunali, regionali e delle forze dell'ordine. Non è accettabile che esistano quartieri come Lagaccio o Regina, dove la cittadinanza non ha accesso a servizi essenziali come uffici postali, bancomat. Ancora l'ATS del centro storico di Piazza Posta Vecchia, che è stato chiuso, è stato accorpato ad un altro, e allora crediamo che le utenze debbano ritornare vicino alle persone, soprattutto diciamo in centro storico, così come la presenza del consultorio del ragazzo di Regina è stata fortemente ridimensionata. Per questo è fondamentale che la salute psicofisica torni ad essere una priorità in un quartiere, garantendo a tutti e a tutte uguali opportunità. Il Comune e i municipi possono intervenire mettendo a disposizione spazi per riaprire e potenziare ambulatori e presidi socio-sanitari. occorre ripensare in chiave integrata, tornando a un'interazione di presidi sanitari e ambiti sociali e territoriali in grado di offrire una presa in carico che sia di 360 gradi, a 360 gradi della persona. Il tema degli spazi è un altro tema molto importante, della loro mappatura, è dirimente per favorire la socialità, l'assistenza, per costruire una politica sociale seria. Per questo il municipio Centro-Est propone un coordinamento con l'assessorato ai servizi sociali e al welfare. La nostra città, e in particolare il nostro municipio, è abitata da maggior parte da persone anziane. Penso in particolare al quartiere di Lagaccio, ad Regina, dove la percentuale di ultra novantenni è davvero importante. Persone anziane che oggi garantiscono e contribuiscono concretamente al reddito delle famiglie. Gli anziani sono anche grandi fruitori di vita culturale e cittadina, per questo è fondamentale continuare a pensare insieme a loro un futuro. È un futuro per loro. Oggi uno degli aspetti su cui intervenire è il rapporto fra le generazioni. È fondamentale avviare perciò progetti che disegnino il ruolo sociale degli anziani, valorizzandone le competenze, le conoscenze e incentivando un loro coinvolgimento nella vita della comunità attraverso forme di gratuità sociale e civile. Ma allo stesso tempo esistono anziani in difficoltà, poveri e soli. E in questi casi l'incertezza e il timore per il futuro si traducono in insicurezza e in ansia. Per queste persone vogliamo promuovere progetti di co-housing in cui sia possibile vivere in comunità condividendo spazi e servizi. Noi vogliamo delegare, non vogliamo delegare la cura degli anziani esclusivamente alle associazioni di volontariato che pur compiono un ruolo importantissimo, ma possono e non possono sostituirsi ovviamente ad un sistema pubblico strutturato e adeguato. La nostra città è sempre stata terra, d'altra parte, di immigrazione e di migrazione ed emigrazione. Nel nostro municipio le persone straniere lavorano accanto a noi da moltissimi anni, sono ragazzi e ragazze che frequentano le nostre scuole e hanno completato l'intero scusate, il ciclo scolastico e molti di loro sono ormai nati in Italia. Oggi i processi di inclusione sono venuti principalmente dalla scuola e dal terzo settore, dalle associazioni e dal volontariato, ma noi vogliamo che il municipio si impegni direttamente ad investire su percorsi di vera emancipazione sociale e culturale. I migranti sono una risorsa preziosa che contribuirà allo sviluppo della nostra città. Per questo vogliamo politiche di accoglienza, di integrazione e di intercultura, dedicate soprattutto ai giovani con background immigratorio che saranno i nuovi cittadini del domani. Molto importanti saranno anche i servizi per l'infanzia. Il potenziamento dei servizi per la prima infanzia, aumentando la disponibilità dei posti negli asili da 0 a 3 anni e nelle scuole dell'infanzia da 3 a 6, attraverso un'analisi attenta dei dati e dei conseguenti bisogni del nostro territorio, così da programmare in modo mirato gli interventi necessari. Questo approccio rappresenta non solo un sostegno concreto per le famiglie, ma punta a garantire il diritto all'educazione per tutti e tutte le bambine e i bambini. Servono dunque più asili nido, più scuole dell'infanzia, più servizi educativi e ricreativi, prolungati nel tempo e negli orari. Occorrono centri estivi che funzionino davvero anche ad agosto durante le vacanze natalizie con reti accessibili e parametrate attraverso l'ISEE familiare. Significativa anche la condizione manutentiva degli edifici scolastici, degli asili nido, delle scuole dell'infanzia comunali, fino agli istituti comprensivi, dove aule e cortili vengono spesso chiusi per lunghi periodi a causa di inagibilità o pericolosità. La scuola deve tornare ad essere un motore di rigenerazione urbana dei quartieri ed un presidio educativo. Ancora, le reti commerciali sono un altro punto importante ed è fondamentale potenziare questi, sostenere la nascita di start-up, di nuove imprese, per promuovere il rilancio dell'occupazione nel centro storico, che non può essere soltanto ridotto, diciamo, ad una sola vocazione turistica. Per farlo serve un programma cogestito con il comune e il municipio, attraverso, diciamo, dando anche, diciamo, più spazio a quello che è il commercio di prossimità. Tutto questo è urgente e anche a fronte di numerose chiusure, comprese quelle di esercizi storici di prestigio. E a livello cittadino è indispensabile porre freno all'espansione della grande distribuzione. Vengo al tema della sicurezza. La sicurezza è una priorità e non sentirsi sicuri, Decidere di uscire di casa a determinati orari, pensare di fare una strada rispetto ad un'altra, subire è una lesione del proprio diritto, del proprio diritto, diciamo, personale. È un diritto che dobbiamo riconquistare, garantire a tutti e a tutte, e vogliamo affrontare il tema della sicurezza però in modo complessivo e non riduttivo, andando oltre la semplice risposta securitaria. Serve un nuovo piano per la sicurezza che affianchi la presenza fondamentale delle forze dell'ordine ad interventi sociali strutturati. Più cultura, più spazi di aggregazioni, più reti di solidarietà. Vogliamo una legalità inclusiva, non discriminatoria, che rafforzi il senso di comunità e non crei ulteriori divisioni. Riteniamo indispensabile perciò un tavolo operativo permanente che coinvolga l'assessorato alla sicurezza, così come le reti per il commercio, insieme alla prefettura, le forze dell'ordine e esperti di cittadinanza attiva. E l'obiettivo è quello di monitorare costantemente la vivibilità dei nostri quartieri. In molte aree, dove particolarmente quella parte occidentale del centro storico, ovvero Maddalena, San Luca e Pre, la qualità della vita è drasticamente peggiorata negli ultimi anni, con la presenza stabile di spaccio, vandalismo e marginalità. Di fronte a questo scenario serve un indirizzo politico chiaro e coraggioso che punti su prevenzione ed inclusione. Riteniamo che interventi strutturati sulle cause profonde del disagio, come piano di prevenzione delle dipendenze, misure di riduzione del danno e politiche di inserimento sociale e lavorativo per persone migranti, siano davvero investimenti efficaci per una sicurezza collettiva. Passo ancora alla mobilità. L'isolamento urbano e quello percepito influenzano profondamente anche la sensazione di insicurezza. Per questo motivo vogliamo promuovere una mobilità pensata per tutti, in particolare per le donne, per chi si prende cura, per chi attraversa la città ad ogni ora del giorno, ma soprattutto la sera, la notte e la mattina presto. Vogliamo un sistema integrato che metta in relazione il trasporto pubblico e la mobilità dolce. Nel nostro municipio esiste una rete preziosa ma trascurata, che sono anche le cruse storiche che collegano il mare a Righi. Vogliamo valorizzare e rendere più fruibile come strumento di promozione culturale e turistica. Ancora la cura del territorio e un'attenzione particolare per le manutenzioni. La manutenzione urbana deve costituire una priorità. Il municipio vive un'emergenza manutentiva, marciapiedi, fatiscenti, pericolosi, verde pubblico, scalinate, cruse. Il taglio dei fondi del municipio hanno accentrato al comune i poteri di spesa, sottraendo risorse e redigendo progetti decisionali più lenti. Riteniamo fondamentale una grande opera di mappatura, di intervento puntuale di manutenzione e di risistemazione. Per questo motivo, questo, diciamo, è l'obiettivo che ci proponiamo come riqualificazione di alcune aree in particolare, e facciamo riferimento a parchi, serre e a ville. Ancora, dopo la manutenzione e la cura del verde, pensiamo che un altro punto importante sia quello di rimettere al centro la cultura come motore di comunità. Negli ultimi anni a Genova si è svolto uno smantellamento del sistema culturale genovese e va invertita questa tendenza, particolarmente nel centro storico, e si deve puntare sulla cultura come leva di rilancio. Ugualmente è strumento di rigenerazione culturale, sociale ed urbana anche l'accoglienza a studenti universitari. Tra i motivi che non rendono attrattiva Genova come città universitaria è la carenza di infrastrutture e servizi a supporto degli studenti e delle studentesse. Studenti e alloggi, rendere perciò più accessibile questi alloggi agli studenti, moltiplicare gli spazi dove studiare, attrezzare gli spazi e i locali che sono inutilizzati di proprietà pubblica, anche sottratti ad attività collegate alla criminalità organizzata, in collaborazione con le associazioni che in questi anni si sono prese cura del nostro territorio. Ancora è necessario avere una visione chiara di difesa del patrimonio culturale costituito dall'interno del nostro municipio. Fa riferimento al Museo di Sant'Agostino, a una ricollocazione ad una diversa destinazione d'uso della loggia di Banchi, come del Palazzo Galliera, insomma, e la riqualificazione di quella direttrice Banchi, San Luca, Via del Campo, Pre. Degli anni Si sono messe a disposizione negli anni passati anche molti spazi dedicati e sovvenzioni dove giovani artisti e musicisti o teatranti potevano provare e registrare gratuitamente, come esistevano luoghi dedicati per esibirsi. Pensiamo che lo spazio pubblico, anche questo, debba essere laddove è necessario, restituito a questo. In questi anni, perciò, abbiamo assistito in generale ad una privatizzazione degli spazi pubblici, guidati da logiche di interesse e di mercato. Il nostro municipio dovrà poter contare, diciamo, su spazi pubblici pensati per tutte e per tutti. Vogliamo spazi per i giovani che rispondono al bisogno di socializzazione, spazi sociali di condivisione, di democrazia partecipata, luoghi dove fare cultura. Spazi semplici ma accoglienti, in cui tornare a sentirsi una comunità, piazze ripensate e riprogettate, luoghi dove bambine e bambine possono giocare e le persone possono fermarsi a parlare. Gli spazi pubblici non devono essere per forza legati al consumo. È possibile creare luoghi gratuiti, accessibili, aperti, dove incontrarsi e stare insieme senza per forza dover comprare qualcosa. Riteniamo importante per questo costruire una proposta di spazi pubblici per lo sport che siano adeguati, accessibili per tutte le fasce di età e di reddito. A Regina Lagaccio è fondamentale una gestione partecipata degli immobili pubblici piuttosto che venderli. È necessario stimolare progetti con funzioni sociali e culturali e di accoglienza, come è il caso dell'ex ostello della gioventù, e riteniamo fondamentale il recupero di tutti gli spazi della caserma Gavoglio, che è un progetto già avviato anni fa, grazie, diciamo, anche alle lotte del Comitato del quartiere Voglio la Gavoglio. Che ha già portato, diciamo, a risultati importanti come il parco urbano, la casa di quartiere, la scuola dell'infanzia Birolò. Il municipio deve essere, concludendo in prima fila, per rilanciare con forza il progetto e implementarlo con servizi utili al quartiere e cominciare, come si diceva prima, dai presidi sociosanitari. Anche le grandi aree pubbliche, oggi in grande parte privatizzate o inutilizzate, come l'area dell'Expo, devono essere ripensate e restituite alla loro vocazione sociale collettiva. E in questo percorso le associazioni e il terzo settore dovranno essere coinvolti in una nuova progettazione, con un vero piano di inclusione e di riqualificazione. Ripartiamo dunque, concludendo, dalla cura, dalla rigenerazione umana ed urbana del municipio Centro-Est, a un nuovo patto tra cittadine e cittadine e a cui tutti e tutti siamo chiamati. Grazie. Allora andiamo ora. Consigliera.
Allora, grazie. In primis auguro a lei e agli assessori appena insediati buon lavoro. E in secondis, mi permetto di chiederle, stante la mancata ricezione del programma, se fosse possibile riceverlo in modo da poter fare anche delle nostre valutazioni e analisi come minoranza, al di là poi dell'esposizione che ha poc'anzi fatto, proprio per poter essere pronti a lavorare per il municipio, così come anche gli indirizzi mail e i numeri di telefono degli assessori, in modo tale da poter noi come consiglieri interfacciarci. Grazie.
Ringrazio consigliera Marziano. Ovviamente io ho fatto una presentazione del programma che in realtà è ben più lungo e sarà nostra cura ovviamente farne avere copia e anche ovviamente l'indirizzo degli assessori. Grazie. Allora, procediamo ora. Prego.
Grazie.
La parola al consigliere.
Sì. Mi chiamo Massa, buongiorno.
Massa, buongiorno.
Presidente, grazie per la sua esposizione. Io faccio un paio di osservazioni su quello che ho sentito, perché assolutamente farcito, queste linee programmatiche, farcite da parole valoriali che abbiamo sempre gestito anche nel precedente mandato: integrazione, inclusione, solitudine, interlocuzione, intercultura. A me non sembravano linee programmatiche queste espresse, sembravano una dichiarazione di intenti, quindi che noi apprezziamo sicuramente perché ne veniamo da un lavoro di 3 anni. Quello che mi chiedo è, visto che parliamo di inclusione, che queste linee programmatiche ci vedano inclusi nella redazione o nella preparazione, perché altrimenti sarebbe un top down che, diciamo, difficilmente potrebbe essere gestito insieme. Quindi, visto che abbiamo operato, visto che voi avete avuto 30 giorni per fare una valutazione di una gap analysis, diciamo di cui noi abbiamo oggi sentito le parti listate, ci piacerebbe farla anche insieme questa valutazione. Non le nascondo che da Presidente della Terza Commissione parti del, per esempio, co-housing insieme ai colleghi era stata già gestita, quindi che oggi risulti una novità, ma vedo altri punti aperti che abbiamo sviluppato in maniera anche profonda, con dettagli, li vorrei riprendere, e per riprendere significa che molti di noi, l'80% era presente l'anno scorso, possono essere un ottimo interlocutore interno. Quindi la ringrazio per le parole espresse e per le dichiarazioni di intenti. Come caliamo a terra metodologicamente queste linee programmatiche, come lei le cita, è interessante e ci piacerebbe condividerle insieme. Grazie.
Ringrazio per il suo intervento e sono contenta che su alcune, diciamo, anzi diversi temi che sono stati richiamati ci ritroviamo, diciamo, sulla stessa linea. E penso che la messa a terra di tutte le, diciamo, dichiarazioni di intenti, penso che siano queste le linee programmatiche che ho presentato, sia il nostro lavoro e che faremo insieme. Consigliere Luca Dore.
Allora mi ricollego per una parentesi a quanto detto dalla consigliera Marziano. Per quello che concerne mail / numeri di telefono, ieri ho notato che la mia vecchia mail comune.genova è stata riabilitata. Non so se è un caso o cosa, però sarebbe utile secondo me avere a breve giro un elenco mail e numeri di telefono, oltre che degli assessori, ma di tutto il consiglio. Grazie.
Grazie consigliere, e comunque nelle comunicazioni avremmo già dato alcune indicazioni, però forse non così complete come lei chiede. Bene, se ci sono altri interventi, Rossi.
Grazie. Grazie Presidente, mi fa piacere salutare a nome di tutto il gruppo del Partito Democratico intanto chi ci lascia, e guardo con intenzione la signora Ciccarelli. Posso, ho fatto uno spoileraggio, ho fatto male? siamo stati molto contenti della sua collaborazione nella precedente tornata e quindi ci faceva piacere averla qui. Poi ovviamente, oltre a questo, voglio ringraziare tutti gli altri componenti amministrativi, gli amici della minoranza che già conosciamo, e fare i migliori auguri ovviamente alla Presidenza, a tutta la Giunta e a tutti noi per un buon lavoro, per un buon futuro e proficuo lavoro. Grazie.
Grazie consigliere. Salutiamo poi Anna dopo. Bene, allora adesso procediamo alla seconda delibera, allora, ovvero all'elezione dei due vicepresidenti del Consiglio del Municipio Centro-Est. Allora, visti l'articolo 68 dello Statuto Comunale, a norma del quale il Consiglio elegge nella prima seduta due vicepresidenti del Consiglio del Municipio, di cui uno individuato al proprio interno tra le file della minoranza, nella votazione i componenti dispongono di un solo voto e risultano eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti viene eletto il più anziano di età. I due vicepresidenti, secondo l'ordine dei voti rispettivamente conseguiti, sostituiscono il presidente per le funzioni relative al Consiglio Municipale in caso della sua assenza o impedimento. La Presidente pertanto informa che il Consiglio è chiamato a provvedere all'elezione dei due vicepresidenti del Consiglio del Municipio Centro-Est procedendo con votazione mediante appello nominale con votazione a scrutinio segreto. Per questo chiederei alla segreteria di procedere con la consegna delle tessere per la votazione. Per quanto riguarda invece la consigliera Cosso, che ci segue da remoto, abbiamo già ricevuto la sua indicazione di voto. In busta chiusa, ovviamente. Allora, intanto... Allora, intanto chiamo gli scrutatori, che ricordo essere Eleonora Lintas, Tommaso Paoletti, Daniela Marziano, grazie. Allora, intanto mi chiamano per uno. Mi chiamano uno per uno per votare. Aloy Fabrizio. Si prepara Bruno Federico. Cavalleri Federica. Cosso. Votiamo noi per lei. Con la busta. Avete trovato la busta di Cosso? Bene. Cozzolino. Dore. Garrone. Giaretti. Lintas. Lo Giacco. Lucente. Maione. Marziano. Massa. Novarini. Olivieri. Paoletti. Parisi. Raffetti. Righetti. Rossi. Rossi Maria Adelia. E Rossi Giampaolo. Toso. E Viazzi. Ovviamente anch'io. Bene, abbiamo il risultato dello scrutinio. Giaretti. Bene. Bene, allora il risultato, diciamo, dello spoglio abbiamo visto, abbiamo Massimiliano Lucente per il Movimento 5 Stelle e invece Giaretti per i Fratelli d'Italia. Grazie, scusate, non l'avevo qua sotto. Bene, complimenti a voi, ai vicepresidenti. Bene, allora a questo punto, buongiorno, grazie, buongiorno, buongiorno sì. Grazie, buongiorno sindaco. Allora, bene, dopo aver votato con scrutinio segreto, ma ugualmente, propongo di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 del decreto legislativo 267 del 2000, al fine di procedere con tempestività agli adempimenti connessi con il presente atto. Per questo vi chiedo di approvarlo con votazione palese. Favorevoli? Grazie. Contrari? Cosso ha votato?
Anche io favorevole, grazie.
Grazie a lei. Bene, allora all'unanimità abbiamo anche chiuso questa votazione. Grazie. Ora, bene. Ora passiamo ad un ultimo punto che sono le comunicazioni. Allora, innanzitutto i riferimenti della segreteria alla quale potete scrivere sono municipio 1, ovviamente questo per i consiglieri o le consigliere nuove, allora municipio 1 @comune.genova.it e alla mia mail personale che è municipio 1 presidente @comune.genova.it. L'invio di atti, mozioni, interrogazioni andrà presentata su carta intestata e inoltre vi sollecitiamo a inviare i moduli circa la trasparenza perché non sono ancora giunti tutti e poi ovviamente la compilazione del foglio firma in entrata e in uscita, ve lo ricordo. Inoltre è pervenuta all'email dei consiglieri un procedimento che avete già ricevuto, un procedimento di via regionale volontaria relativa al progetto Sky Metro, prolungamento della linea metropolitana in Val Bisagno, versione P4. Ecco, a questa informativa che voi avete ricevuto, gli eventuali contribuiti dovranno pervenire tassativamente entro l'8 luglio. Fermo restando la possibilità di utilizzare, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali. Dunque, se ci sono pareri, volete mandarli, però segnatevi la data perché in maniera perentoria entro l'8 luglio. Entro l'8 deve essere arrivata, giustamente ricorda Anna, dunque il 7 almeno il giorno prima. Questo vi ringrazio. Bene, e l'abbiamo? Sì. Allora, abbiamo adesso un'interrogazione a risposta immediata sull'oggetto dell'ascensore Manin Contardo, presentata dalla consigliera Mariangela Maione, a cui do la parola.
Sì, buongiorno Presidente, buongiorno consiglieri. L'interrogazione verte sul fatto che l'ascensore Manin Contardo in questo momento è inutilizzabile per cause di forza maggiore date non dall'ascensore medesimo ma dall'accesso all'ascensore perché c'è stata una caduta di calcinacci. Siamo a conoscenza del fatto che si sta cercando di porre rimedio alla situazione. La interrogazione è in merito alle tempistiche che gli aventi oggetto, quindi AMT o chi altri, debbano procedere, cioè con quali tempistiche abbiano intenzione di rimettere, di poter aprire all'utilizzo della cittadinanza l'ascensore medesimo. Grazie.
Grazie a lei, consigliera. Allora, diciamo che la sua interrogazione mi ha dato modo di sentire una volta ancora l'assessore Emilio Robotti, che diciamo assessore alla mobilità, ci siamo sentiti diverse volte perché sappiamo che da tempo, come lei ricorda, l'ascensore Manin Contardo è bloccato e fermo, vi è una navetta sostitutiva che assolutamente non è una risposta sufficiente al disagio che crea per i residenti. La questione è la seguente: la caduta di calcinacci, si è investito un po' di tempo per capire la parete attigua a questo ascensore, se fosse proprietà di un privato rispetto al se fosse invece di proprietà comunale. Questo non si è arrivati ad una quadra, ma si è capito che comunque il problema era un altro, ovvero che si è detto venerdì, ma più realisticamente l'inizio della prossima settimana, lunedì, questo ha detto anche del direttore di MT, sarà montata un'impalcatura, ecco, perché una volta che si mette in sicurezza questa parte, l'ascensore potrà già essere rimesso in azione, anche se l'impalcatura che darà modo di fare i lavori sarà presente. Comunque vigiliamo su questa data e ovviamente teniamo l'attenzione perché sappiamo quante comunque. Grazie della sua interrogazione, però arrivano davvero tantissime telefonate e mail che abbiano questo oggetto perché capiamo il disagio dei residenti. La ringrazio. Prego, la parola. Se vuole.
Scusate, io non volevo intervenire sulla mozione, lascio spazio a chi volesse farlo, scusate, no. Ok, l'argomento è un altro, Presidente, scusi. Prendo parola perché per questioni organizzative di ognuno di noi, penso, Chiedevo se è stato valutato a livello di programmazione un nuovo incontro nel corso del mese di luglio finalizzato alla costituzione delle commissioni permanenti, oppure andremo a settembre.
Allora, a settembre è già previsto l'altro consiglio municipale, che sarà il 4 settembre alle ore 10. Questa volta lo spostamento di orario rispetto al solito è perché, diciamo, ci sono dei lavori delle commissioni, per cui a settembre il 4, ripeto, sarà alle ore 10, perché così, diciamo, che ci hanno comunicato. Nel mese di luglio procederemo ad almeno un incontro delle commissioni, la data però non è ancora stata stabilita e vi faremo sapere al più presto. Se ho risposto alla sua domanda. Un'ultima comunicazione è quella relativa ai capigruppo. Allora, per Alleanza Verdi Sinistra abbiamo il consigliere Aloy Fabrizio, per il Partito Democratico Silvia Salis Sindaca, Russi Maria Adelia, per il Movimento 5 Stelle Lucente Massimiliano, per la lista civica lista Salis Sindaca Giorgio Righetti, per Fratelli d'Italia Cavalleri Federica, per la lista Buccino i Moderati Orgoglio Genova Massa Massimiliano, per la lista Picciocchi Sindaco Vince Genova Maione Mariangela e per la lista e per la Lega Viazzi Remo. Beh, e direi che con queste ultime comunicazioni abbiamo terminato. Ringraziamo tutti voi, ovviamente il personale, ma soprattutto vogliamo ringraziare Anna Ciccarelli, che questa è stata per me la prima, per alcuni di voi la prima seduta di consiglio comunale, per Anna l'ultima, e ci dispiace, la ringraziamo tantissimo perché perdiamo una risorsa importantissima. Diamo il benvenuto a Dornella e di questo la ringraziamo e siamo felici, ma se volete un applauso al lavoro di Anna. Ed ora abbiamo preparato un piccolo rinfresco per tutti e tutte. Per voi no, mi dispiace per il pubblico, ma soltanto per il consiglio. Grazie, grazie a voi della vostra pazienza. A presto. Consigliera. Ah. Però facciamo gli auguri. Consigliera Costo, la salutiamo. Auguri. Andate.